Ricordati, o uomo, che sei polvere e in polvere ritornerai. Il tempo è compiuto, convertitevi e credete al Vangelo. Queste sono le parole con cui abbiamo iniziato mercoledì il nostro cammino quaresimale verso la Pasqua. Parole gravi, parole vere, parole severe. Quaresima, 40 giorni. Tempo di riflessione. Due. Tempo di conversione. Tre. Tempo di gioia nel silenzio e nella preghiera. Tempo di riflessione. Gli uomini, cari amici, hanno sempre volto lo sguardo alla loro esistenza e si sono posti soprattutto gli spiriti eletti, i ben pensanti, delle domande sul senso della vita, sulla brevità del tempo, sulla caducità delle cose, sulla giovinezza che come un lampo, giovinezza va tutta via, il domanda in certezza, ricordate Lorenzo il Magnifico, è un soffio. Vana è la bellezza, vana è pulcritudo. Voi siete come un chicco di polvere sul piatto della mia bilancia. Uomo, sei polvere, con un soffio sparisci e non lasci traccia. Amici, sono parole che ci sconvolgono queste. Gli uomini hanno sempre riflettuto su questi grandi temi. Sentitene una. Sono andata a ripescare 2700 anni fa. Sentite che roba, eh? Ve la lascio come un fiorellino. Pensate, l'ho ritrovato fra i miei libri in un foglio, eccolo qua, scritto a mano. Nel 1966 proponevo ai miei ragazzi a scuola, al liceo, la riflessione su questo tema. È di Mimnermo, poeta greco, affascinante. E noi, qual foglie che fa germogliare la fiorita stagione della primavera, quando rapidamente crescono ai raggi del sole, ad esse, simili per breve tempo dei fiori di giovinezza, godiamo, conoscendo dagli dèi né il male né il bene. Le parche ci stanno accanto nere, l'una tenendo il termine dell'odiosa vecchiaia, l'altra della morte. Il breve tempo dura della giovinezza il frutto, quanto sulla terra si diffonde la luce del sole. Che spettacolo! 2700 anni fa. Questi erano i temi che io proponevo ai miei ragazzi di allora. La brevità delle cose, la caducità. Ricordate Ungaretti in quella poesia quando descrive i nostri soldati nella trincea pronti per l'assalto, no? Nel 1918. Come stanno i nostri soldati in attesa di andare a combattere? Come d'autunno sugli alberi le foglie. Pum, una ventata, una schioppettata e arrivederci tutti. Il mistero del dolore, non dico problema, dico mistero. Il senso della sofferenza degli innocenti, zoccolo duro dell'ateismo moderno. Perché dobbiamo soffrire? Perché soffrono i bambini che non c'hanno colpa? Amici, domande terribili. Solo, dice Moltmann, è un teologo protestante, solo ai piedi del crocifisso capirai e darai una risposta a questi interrogativi. Solo in ginocchio, davanti a quell'innocente, capirai? Lui, l'innocente, per essenza, ucciso dai nostri peccati. Il tempo è compiuto. Gesù lo dice. Con lui si chiude l'Antico Testamento e ci invita a riflettere sui grandi temi. Una parola che voi sentirete in questa Quaresima è una parola greca, imparatela, metanoia, metanoia. Meta vorrebbe dire, è una proposizione che indica inversione di rotta, diremmo in gergo automobilistico, ma non lo fate, inversione a U, è un reato gravissimo sull'autostrada, inversione a U, meta, inversione, girare al contrario, noia che significa mente. Potremmo, potremmo chiamare questa parola metanoia, in lingua italiana, una rivoluzione mentale. Ma rivoluzione che significa? Noi siamo abituati a sentire le rivoluzioni, no? Ricordate Marx che predicava la rivoluzione proletaria, sociale. Ricordate Mao, della Cina, la rivelazione culturale. Quella del 68 che abbiamo vissuto, la rivoluzione sessuale dei costumi. Tutte queste rivoluzioni e altre che potremmo citare hanno una cosa in comune. Sono tutte contro qualcosa e contro gli altri. L'altra classe, l'altro sesso, in ogni caso contro qualcosa di esterno all'uomo. Le strutture, le cose, i costumi. Quella che la Chiesa ci propone oggi si chiama rivoluzione evangelica, che si distingue da tutte le rivoluzioni, perché non è una guerra contro gli altri all'esterno, ma è una rivoluzione contro se stessi, è una rivoluzione interiore. Diceva Giovanni Battista, dobbiamo mettere la scure alla radice, e la radice di tutti i mali è lì, nel cuore dell'uomo, nella sua libertà malata. Dice il Vangelo, è dal cuore dell'uomo che escono le cattive intenzioni, le fornicazioni, i furti, gli omicidi, gli adulteri, le cupidigie, gli inganni. Dice San Giacomo, da dove derivano le guerre, le liti, l'ingiustizia, l'odio di parte, la violenza? Da dove? Dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra. Ogni rivoluzione che non parta da qui, ma che miri ad abbattere le strutture, è una falsa rivoluzione che lascia le cose tali quali per far tornare ben presto al punto di prima, e si combatte come Don Chisciotte contro i mulini a vento. Guardate la storia, rendetevi conto. I grandi rivoluzionari cosa hanno fatto? Guardate la storia recente. Se io parlo con gli ungheresi, parlo con i bulgari, parlo con gli albanesi, parlo con gli ucraini, ma come andate adesso? Peggio di prima. Mi dicono, ma non lo so se questo sia vero o non sia vero, ma sento quello che mi dicono. Prima era una a comandare, ma sono tanti a mangiare. Amici, guardate che gli uomini sono fatti così. Le rivoluzioni devono essere fatte all'interno di noi, contro di noi, contro le nostre passioni, contro le nostre ingiustizie. È lì, è da lì, dice Gesù, non ciò che entra nell'uomo lo contamina, ma ciò che esce dal cuore dell'uomo. Amici, dal nostro cuore malato, la nostra libertà insoddisfatta. Diceva Hemingway, io ricordo quando ero ragazzo lessi due romanzi, L'uomo e il mare e Per chi suona la campana, me la ricordo ancora, Per chi suona la campana. Bene, vi propongo questo titolo, Per chi suona la campana, della Quaresima, la suona per me, per te, per te, per te, la suona per noi, per tutti i cristiani. Nell'Antico Testamento, nei momenti di crisi e di grande calamità, quando tutti si sfogavano in lamenti, maledizioni contro i popoli vicini che opprimevano Israele, sorgevano i profeti e riportavano il discorso su Israele stesso. Sei tu, dicevano, che hai peccato. È causa tua ciò che ti capita. Ecco il perché i popoli ti assalgono. Tu ti devi convertire. Sentite il profeta Baruch che dice: Signore, a te la giustizia, a noi il disonore sul volto, perché abbiamo offeso il Signore, abbiamo disobbedito, ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore. Al tempo di Gesù, la gente in chi confidava? Sapete quanta gente al tempo di Gesù era sorta per combattere i romani? Guardate che i romani erano gente per bene, dove arrivavano facevano piazza pulita, terribili come guerrieri i romani. E al tempo di Gesù lo invocavano: toglici questo brobio, questa oppressione. Gesù li delude: ma io non vengo a fare il guerriero, il fedain. Io sono venuto a predicare la penitenza per le pecore di Israele. Non ha mai detto: guai a voi stranieri che occupate la Palestina. Disse invece: guai a voi, o farisei e scribi, guai a te Corozaim, guai a te Bezzaida, guai a te. E non serviva ai farisei dire: siamo figli di Abramo. Gesù rispondeva: date un calcio a una pietra, vi faccio sorgere tutti i figli di Abramo che volete. Vedete, noi siamo soliti invocare sempre gli altri come colpevoli. Molto spesso siamo noi colpevoli. Nell'Antico Testamento i profeti richiamavano Israele, nel Nuovo Testamento è Gesù. Ma allora, amici, ci facciamo una domanda: ma che dobbiamo fare? L'abbiamo sentito: convertitevi e credere al Vangelo, accoglierlo, il Vangelo, con l'animo dei bambini. Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Ma che vuol dire conversione? Conversione, ve l'ho detto, in versione U: laddove volgevi le spalle, ora volgi la fronte. Questa è la conversione. Ma vi voglio lasciare una frase bellissima di conversione, è di Teilhard de Chardin, è un scienziato gesuita. Significa convertirsi decentrarsi da sé, uscire da sé, per ricentrarsi in Dio. Che vuol dire? Vuol dire che laddove c'è l'io, io, l'egoismo, metterci Dio. Dio al posto dell'io. Questo è la conversione. Laddove le mie passioni prevalgono, metterci la passione dell'amore del Signore. Zaccheo, lo ricordate Zaccheo, no? Quell'omino piccolo di 1,20 che litigava per vedere Gesù e salì sulla pianta: oh Zaccheo, vieni giù, vieni, oggi vengo in casa tua. Questo fece un fugone: Signore, quanto sono contento. E cosa fu la conversione per Zaccheo? Signore, io sono un ladro, ho rubato tanto nella vita, darò la metà dei miei beni, via, 50% ai poveri, e se qualcuno l'ho defraudato sarà fortunato stavolta, gli darò 4 volte tanto. Ecco cosa vuol dire la conversione. Zaccheo ha fatto marcia indietro, chiaro? Amici, la peccatrice, la prostituta in casa di Simone Lebroso, vi ricordate? Tutta accovacciata ai piedi di Gesù, tu presa calcioni, facile prendere calcioni le donne. Chi ci va con le donne? I gatti? Ma l'uomo la prende a calcioni. Lei è la pubblica peccatrice, gli altri sono tutti puliti, eh? Che dice Gesù? Molto ti è perdonato perché molto hai amato, vai in pace, punto. E non peccare più. Che bello, non peccare più. Ecco la conversione, non peccare più. Saulo di Tarso, Paolo, San Paolo, vi ricordate? Quando fu abbattuto da cavallo: Signore, Signore, chi sei tu? Sono quel Dio che tu perseguiti. Cosa ha significato per Saulo di Tarso diventare Paolo? Ha significato lui grande, è quello delle lettere che celebriamo sempre tutta la liturgia. Era quel grande uomo letterato, scrittore, dottore. grande personaggio. Che ha fatto San Paolo? Ha lasciato tutto per convertirsi al Signore, per dedicarsi totalmente a Lui. Ha messo, cosa ha detto Paolo? Per me morire è un guadagno, purché Cristo viva dentro di me. Non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco la conversione. Amici, è un cammino difficile, è un cammino tanto, è fortissimamente terribile. Terzo momento della nostra Quaresima, tempo di gioia nel silenzio e nella preghiera. Dove fu portato Gesù? Nel deserto. Io nel 1954 ho conosciuto Carlo Carretto, ero un ragazzotto ed era il presidente dell'Azione Cattolica. Poi venne a Spello sul Monte Subasio e creò quella bella comunità. Ma io lo ricordo quando era presidente dell'Azione Cattolica. Ho letto le sue lettere, lettere dal deserto. E come mai andò nel deserto? Ci stette tanti anni. Carlo Carretto stette nel deserto per fare silenzio, per togliersi di dosso la polvere che aveva fatto durante il cammino. Scese il deserto perché nel deserto non si cercano le cose superflue, ma si ricerca solo l'essenziale. Anche una fogliolina, un bicchiere d'acqua potrebbe essere salutare per la sopravvivenza. Lì tutte le stupidaggini della mente e delle passioni se ne vanno. Io ricordo proprio così. Ricordo un ragazzo, nei miei esercizi spirituali dei primi tempi, no? Fra gente, ragazzi molto quadrati, venne un ragazzo, uno di quelli un po' mondani, di quelli, ci vediamo un po' di che si tratta, mi disse, vediamo un po' di che si tratta. E venne, mi ricordo, allora avevamo ogni ragazzo una cameretta. A mezzanotte mi sentii bussare, oh miseria, chi è mezzanotte che mi viene a svegliare, no? Cedoni, sono io. Vieni, caro, vieni, dimmi. Ho paura. Era tutto sudato. Ma di che hai paura? Ma stai sognando? No, ho paura del mio silenzio. Ho paura di me stesso, della mia vita passata. Nel silenzio l'ho rivista tutta. Mi fa paura. Sono un mostro. Dico, siedi qua, siedi sul mio letto. Parliamo insieme, tesoro, vieni qua, dimmi. E mi ricordo, stemmo, non so, un'ora, due ore, mi ricordo, e alla fine, ascolta me, ma tutto sto peso che c'ha nel cuore, ma lo vogliamo buttare via, sì o no? Magari! Ascolta, mica ci vuole tanto. Ma tu questa vita vorresti continuare a farla? Mai più! Ascoltala. Mi dai tempo? Mi ricordo, stesi le mani, sto figlio piangendo mi guardava con quegli occhi smarriti. Ho paura di me, ho paura del silenzio. Ascolta, io ti sciolgo da tutti i tuoi peccati. E ce n'aveva tanti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sto figlio che mi salza, mi abbraccia, doni. Ma che hai fatto? Ah, io niente, io non c'ho colpa. Mi sento un'altra persona. Ora il silenzio forse non mi farà più paura. Guardate, io vi cito questi esempi perché hanno toccato la mia vita, hanno toccato il mio cuore. Il deserto. Ma perché Cristo fu portato nel deserto? Per insegnarci a lottare contro il male. Per ritrovare l'essenziale fra tante cose inutili. Quanti ce l'abbiamo, eh? Dianzi mi ha mandato una vignetta. Ci dove mettiamo il telefonino? Accanto alla forchetta o accanto al cucchiaio? Ecco. È una cosa graziosa. Dove lo mettiamo questo telefonino quando mangiamo? Ma manco un paio, non si mangia neppure in pace. No, no. Ui! Io non ce l'ho messa questa scritta sulla porta, siete le persone intelligenti. So che il telefonino lo spegnete prima di entrare. Ma perché dovete spegnerlo? Perché in questo ambiente nessuno vi comunica. Solo Dio vi comunica le sue volontà, solo Lui. Quindi, se Lui vi vuole, non ha bisogno del telefonino. Vi parla stando seduti o vi parla stando in ginocchio davanti al Santissimo. A ritrovare fra tante cose inutili l'essenziale, per disintossicarci dai tanti veleni quotidiani, per scrollare di dosso la polvere, e camminando se ne accumula parecchia di polvere, delle nostre fragilità umane, per ritrovare nella solitudine e nella preghiera ciò che veramente vale. Diceva Santa Teresa d'Avila: tutto passa, solo Dio resta, chi ha Dio nulla gli manca. Io vi invito, me e voi, a entrare in questo deserto dell'anima per renderci certi, per convincerci che solo in Cristo troviamo la vera gioia, che senza di Lui rimaniamo invischiati e legati alla terra, imprigionati nel pensiero della vanità del tutto. Tornate a leggere tutti i nostri poeti e scrittori dell'Ottocento, tutti Leopardi, Foscolo, tutti la vanità del tutto, il nulla infinito, tra nulla di prima, Jacques Monod, e nulla di dopo. Amici, sentite i disperati dell'uomo, i disperati della terra. Dobbiamo fare silenzio per ritrovare ciò che vale. In questo, ricordatelo, 10 agosto del Pascoli, atomo opaco del male, come lo chiama il mondo. Atomo opaco del male. Amici, Cristo è la nostra gioia. Credetemi, io ci ho sempre creduto. Anch'io come voi sono un peccatore, anch'io l'ho fatto, i peccati li ho fatti anch'io. E purtroppo, ma guardate la gioia del perdono. Credetemi, la gioia del perdono. Provatela, ma provatela nel senso più vero, più autentico. Quando, diceva la Madre Speranza, scorro dai vostri occhi e dal profondo del cuore le lacrime di un pentimento vero. Altrimenti non c'è perdono. Ma credetemelo, quando venite a confessarvi, io non do a voi le cose mie, vi do il capitale di Cristo, di cui non sono padrone, sono solo uno amministratore peccatore, basta. Ma queste mani, credetemelo. Simone è stato, giorni fa è stato testimone di un fatto accaduto in sagrestia. Lui ve lo può raccontare. Ho avuto un signore che non è di queste zone, che aveva una figlia nella lontana Nuova Zelanda, eccetera. Quando venne con, io la ricordo quel momento lì, lui e la figlia, entrò per lì, io la vidi sconvolta sta ragazza. Dico: vieni cara, vieni. Tu hai le pile scariche, così la dissi. Vieni qua, te le ricarico. Invocai il Signore in quel momento. Signore, guarda questi due esseri, i tuoi figli, che vengono qui, ma non lo vedi come sono affranti dal male? Mi ricordo, gli presi con la testa fra le mani e dissi una preghiera con tanta intensità: Signore, ma queste mani che tu hai consacrato, sono o non sono le tue? Se sono le tue, opera. Oh, Simone testimone. Da quel momento la forza delle mie mani, non sante, ma crismate dall'olio nel giorno della consacrazione, hanno avuto il potere di non solo di cambiare la vita spirituale di queste persone, ma addirittura tutta la loro vita è cambiata da quel momento. Sembra che il Signore, attraverso questa imposizione delle mani, gli abbia cambiato tutti i loro piani. Ma pensate che roba! Credete queste cose, perché Lui solo è la nostra gioia. Ve lo dico perché io ci credo e soprattutto lo vivo. Non ve le direi se non ne vivessi la gioia di Dio. Chiudo, sentite che bello. Il mio amore, Turoldo. La gioia. Troppo mi è vivo il ricordo della tua gioia. Ancora fiuto nell'aria il tuo polline e la tua grazia inesorabile mi fa sconvolto, ubriaco. Mentre l'anima resta impigliata nei sensi, la nostra fragilità, come un uccello avvinto, mentre il pensiero ferisce la carne e gli affetti suonano su queste corde anche nell'alto silenzio delle nostre notti deserte. Anche se il cuore ormai ha troppo sofferto l'arsura di queste insufficienti fontane. A quante fontane abbiamo tentato di abbeverarci e siamo rimasti con la bocca asciutta. Mentre il Dio ancora non si vede, non si sente, è lontano. A noi è impossibile, Cristo. Abbiamo nell'anima un peso. La colpa, appuntatele, fa nido dentro le ossa. Mamma mia, che bello. La colpa fa nido dentro le ossa. E però sappiamo che non ci condanni se cerchiamo sfamarci di ciò che tu stesso hai creato. Tutto è nostro, la vita, la morte, che paghiamo ogni giorno adorando le cose da nulla. Buona Quaresima.